territorio dell'architettura, la nuova mostra al padiglione d'arte contemporanea, tutti i progetti della Gregotti e associati, quasi un laboratorio rinascimentale. Una casa museo che è un vero gioiello, custodisce opere meravigliose, ora si amplia con una bella mostra di Enrico Bai, Casa Boschi di Stefano. E ancora, di gioiello in gioiello, la Sacra Conversazione di Tiziano in Sala Alessi, Palazzo Marino, il regalo natalizio del comune ai cittadini. Bentrovati ai girasoli, oggi in formato small. Sì, perché grazie alla campagna abbonamenti è stato spostato, di solito va in onda il sabato alle 11:30, invece oggi siamo in onda in formato small, come dicevo. Adesso bentrovati dunque con le arti visive con me, Tiziana Ricci. Cecilia diceva oggi lo speciale, no, oggi ci siamo spostati in formato small e lo speciale che faremo per indicarvi le mostre insomma che vale la pena di non perdere, anche in vista del fatto che ci sono giorni di festa, di un po' di vacanza eccetera, e sarà il giorno di Santo Stefano dalle 11:30 alle 12:30. Magari qualche idea però ve la do già oggi. Allora, dicevamo nel sommario il territorio dell'architettura Gregotti Associati 1953-2017. In occasione dei 90 anni del grande architetto Vittorio Gregotti, il Padiglione d'Arte Contemporanea celebra il suo lavoro e quello del suo studio, Gregotti e Associati, perché come dicevo in apertura è una sorta di coine culturale, una sorta di laboratorio rinascimentale il suo. Lui ha dato l'impronta, ma grazie anche alla collaborazione di altri architetti. E dicevo, questa mostra celebra la carriera di Vittorio Gregotti e racconta, diciamo, la sua ampia attività, tutti i suoi progetti, in oltre 60 anni di lavoro in Italia e all'estero. E si comincia con delle bacheche che presentano tutte le pubblicazioni e i libri, perché oltre a progettare, ha scritto tantissimo, ha insegnato l'architetto Gregotti, e la sua è stata sicuramente una concezione dell'architettura come pratica sociale per affrontare anche le questioni abitative, anche dei ceti diciamo meno abbienti, e un rapporto, ha sempre tenuto conto di questo elemento, il rapporto col territorio, la geografia dell'ambiente, la storia della città eccetera. Questa mostra è stata curata da un altro architetto bravo che ha lavorato 10 anni mi pare nello studio Gregotti Associati, che è Guido Morpurgo. Questa questione dell'architettura come pratica sociale mi sembra uno degli elementi fondamentali, no, di tutto il lavoro di Gregotti.
Direi, anche perché l'impegno sul fronte sia delle istituzioni sia anche della costruzione di alloggi sociali ma anche di università sono stati come dire dei cavalli di battaglia di questo studio, e la ricerca su questi edifici, su questi contesti, su queste condizioni è una ricerca, si può dire, senza fine, perché poi l'hanno applicata in varie situazioni anche molto diverse.
Mi sembra di capire che venga un po' dalla sua storia biografica, no? Perché lui diceva che è nato in un ambiente industriale, quindi probabilmente a contatto con lavoratori, con persone con esigenze varie.
Non c'è dubbio, poi naturalmente anche il suo fondamento politico non lascia dubbi da questo punto di vista, ma a me sembra che ci sia anche una grande forma di coerenza e di principio di responsabilità, cosa che oggi l'architettura invece tende un po' a dimenticare, un po' perché gli architetti sono troppo occupati a, come
a
dire,
fare
promuovere,
gli
esatto, ma quello ormai è già passata. Diciamo che sono preoccupati di promuovere se stessi, e comunque ormai l'architettura è un oggetto, non ha più, come dire, quelle caratteristiche che dovrebbe avere, appunto,
soluzione dei problemi.
Esatto, cioè di rispondere a delle esigenze collettive, che è la cosa più importante ed è un dovere per l'architettura, perlomeno. Così ci è stato insegnato.
Perché questa scelta di lavorare in gruppo? di superare questa individualità che appunto fa parte del lavoro di artisti, di tanti architetti, di fotografi, insomma di gente che lavora con la creatività.
Beh, questo è un tema centrale, direi, perché evidentemente c'è una tradizione, io vorrei dire europea soprattutto, ma anche italiana in particolar modo, che deriva dal Rinascimento, cioè quando si costruiscono intorno a delle figure preminenti, delle collettività di artisti che insieme lavorano per produrre un certo progetto, no? È proprio un problema di progetto, non soltanto di opera in sé. E quindi è chiaro che per poter realizzare questa cosa ci vuole un fondamento accomunante, per questo che il tema del lavoro collettivo, che sicuramente ha delle ragioni biografiche per Gregotti, è uno, diciamo, degli elementi che accompagnano da sempre il suo modo, il suo metodo di lavoro, vorrei dire.
La sua cifra, si può dire.
La sua cifra, certamente, per cui alla fine conta anche proprio come metodo pedagogico, non soltanto anche proprio professionale, ma anche pedagogico, e quindi estensibile all'insegnamento universitario, al modo con cui, diciamo, formare delle nuove generazioni di architetti, che poi naturalmente possono prendere anche direzioni diverse, però c'è un problema di fondamento comune che mi sembra molto importante.
Nel suo progetto si vede una certa continuità di forma, no? Questa, per esempio, la bicocca mi sembra molto significativa. Non è anche un po' pesante?
Ma allora, naturalmente c'è in questa idea metodologica, diciamo così, una forma anche di costruzione di un linguaggio molto rigoroso e molto ancorato a una tradizione del moderno. Ovviamente questo a volte, prende delle declinazioni più rigide, altre volte delle declinazioni diverse, e questo anche forse però è un modo anche per testare una condizione di rapporto con i luoghi, con le circostanze.
Quella che voi chiamate antropogeografia.
Beh, questa sì, certamente, perché c'è l'idea di un'estensione appunto del territorio dell'architettura, di comprendere tutto l'ambiente, tutto lo spazio abitabile, comprese, diciamo, le condizioni geografiche anche più lontane, come ad esempio nella mostra sono raccontati alcuni progetti per luoghi, chiamiamoli impossibili, come i deserti, piuttosto che alcune aree nelle zone metropolitane della Cina in cui si sono tentate delle operazioni anche molto radicali.
Senta, lei ha pensato il percorso di questa mostra con quale idea? Perché se non sbaglio è partito dagli ultimi progetti, perché?
Perché bisogna partire dall'oggi, perché bisogna provare a ricollocare l'architettura intanto nel suo ambito disciplinare, ma anche cercare di costruire una condizione di confronto col presente, no? Con le contraddizioni dell'oggi, e quindi cercare di provare da lì a ritornare indietro e recuperare dei fondamenti, non tanto fare la storia, no, cronologica, si parte dal 1953 e si arriva al 2017.
Banale antologia, percorso antologico.
Il tentativo della mostra è quello di fare un percorso a ritroso nel tempo, e quindi di recuperare attraverso una storia rivista dall'osservatorio attuale delle condizioni di rapporto con l'oggi, non tanto di farne una storia storiografica, diciamo così, ma di farne uno strumento di lavoro per il presente.
Ecco, abbiamo sentito l'architetto Guido Morpurgo che ha allestito, che ha curato questa mostra e ha dovuto scegliere, insomma, i progetti che riteneva tra i più significativi, dalla bicocca, un altro progetto fatto per la Cina, eccetera, tra i numerosissimi dello studio Gregotti e Associati. Una mostra che potete visitare al Padiglione d'Arte Contemporanea, c'è tempo, fino all'11 di febbraio. C'è un altro posto meraviglioso che io vi consiglio di visitare. E, avevamo fatto anche una visita guidata con la direttrice Maria Fratelli ed è la Casa Museo Boschi di Stefano, un luogo splendido che custodisce delle opere meravigliose del Novecento ed è in via Yan al 15, si scende a Lima se prendete la metropolitana. Ora cosa succede? Che Casa Boschi di Stefano si amplia perché sotto c'era un laboratorio di ceramica della signora Boschi, Marieda, mi pare che si chiamasse Marieda, e la direttrice Maria Fratelli ha voluto riaprire questo laboratorio con tutti i locali, gli oggetti, le ceramiche che diciamo arricchivano questo luogo e ha lasciato tutto intatto. Però questi spazi sono impreziositi da una mostra di opere di Enrico Bai, curata questa mostra da Martina Corniati. Allora noi ci abbiamo fatto un salto e quindi vi propongo qualche frammento di questo momento dell'inaugurazione.
Ha una nuova sezione che è la scuola di ceramica di Marieda.
Questa è Maria Fratelli.
Pubblico come
un luogo storico, questo
un luogo molto storico dove Marieda per tanti anni ha operato come ceramista e dove
Marieda
si è formata
la moglie
Marieda
del signor
di Stefano
Boschi,
che è la moglie di Antonio Boschi e che è probabilmente l'anima, il vero motore della collezione Boschi di Stefano, perché essendo lei artista, questa empatia con gli artisti del suo tempo l'ha portata non solo a essere artista lei stessa e scultrice, ma anche e soprattutto una grandissima collezionista.
Sono Martina Corniati, la curatrice della mostra, e queste sono acqueforti della cartella De Rerum Natura che Enrico Bai realizzò fra il 52 e il 53 e che furono poi pubblicati da Arturo Schwarz nel 58. Perché sono qui? Perché Marieda di Stefano e Antonio Boschi ne possedevano uno. Una acquaforte che è esposta qui sulle 36 esistenti. Le abbiamo quindi voluto proporre tutte insieme a una selezione di opere che facevano parte della collezione Boschi di Stefano e che attualmente sono di proprietà del Comune di Milano, ma non esposti al pubblico. In questo caso, riaprendo la scuola di ceramica, abbiamo riproposto il rapporto fra i Boschi di Stefano e Enrico Bai, che è il protagonista di questa prima tornata espositiva. Appunto, un Bai del De Rerum Natura e delle montagne.
Faceva parte della collezione?
Le montagne sì, tutte quelle esposte sono parte della collezione. Il De Rerum Natura, come dico, soltanto un acquaforte, mentre invece qui sono esposte tutte 36 che compongono la cartella originale del 58 pubblicata da Arturo Schwarz. È interessante perché il De Rerum Natura è un poema di Lucrezio, un poema classico, a cui Bai si ispirò per arricchire il patrimonio culturale del movimento nucleare. Nato nel 51 come neoavanguardia milanese, dirompente, forte, di rottura, aveva all'inizio una consistenza più antagonista rispetto ai movimenti classici. Era molto legata a ritmi della mano, a dimensioni prefigurative, come diceva Bai, comunque nell'ambito dell'informale. Con questa cartella Bai invece si riaggancia anche al disegno puro, al tratto classico, quasi accademico, quasi persino accademico, e arriva a ricostruire liberamente una storia del mondo a partire dalla creatività dell'energia del sole che a cui è dedicata la prima immagine e attraverso cui tutto avviene. Nasce la natura, l'umanità si incontra, cresce, prospera, nascono gli animali, si amano, fanno famiglia, dopodiché però poi si odiano, si distruggono reciprocamente e tutto ricomincia in questo grande ciclo panteistico di creazione e di liberazione. È secondo me un'opera di grandissima importanza di Enrico Bai, per Enrico Bai, che non era mai stata esposta a Milano tutta assieme.
Già si individuano gli elementi che poi troviamo nei dipinti, esatto, negli oli, questi personaggi.
Sì, anche nelle montagne, effettivamente, che abbiamo studiato con il contributo di Alessandra Tibiletti, imprescindibile, fondamentale contributo, è vero che ci sono dimensioni informali, dimensioni tecniche, sperimentali, apparentemente astratte, ma in realtà anche all'interno delle montagne l'idea fondamentale di Bai, che è quella di annidare uomini, figure, personaggi, sempre con grande ironia e con grandissima libertà creativa.
Allora, Casa Boschi di Stefano, via Jan 15, un luogo splendido. Faremo una visita guidata, anche lì l'abbiamo già fatta, ma la rifaremo perché vale la pena, ci sono dei gioielli meravigliosi e in questo periodo c'è anche questa mostra negli spazi nuovi che la direttrice Maria Fratelli ha aperto. Tra l'altro, a proposito di Enrico Bai, vi ricordo che alla Fondazione Marconi in via Tadino, fino a metà gennaio, no, forse anche fino al 19, c'è un'antologica di Bai con un'opera meravigliosa e preziosa, che sono i funerali dell'anarchico Pinelli. Di questo abbiamo già parlato e ne riparleremo. Dunque, diceva prima Cecilia in quella trasmissione che abbiamo dedicato ai ringraziamenti per i vostri abbonamenti, per la vostra sensibilità, accennava alla visita guidata. Noi da qualche anno io ho organizzato delle visite guidate per le nostre abbonate e i nostri abbonati e l'abbiamo concepita come un piccolo dono che vogliamo fare appunto a chi si abbona e capisce l'importanza di sostenere la radio, di sostenere insieme a noi questo progetto. E allora abbiamo pensato, ma organizziamo queste visite guidate con, se sono vivi gli artisti, i fotografi, o se non ci sono, o stanno in altri paesi, allora magari col direttore del museo piuttosto che col curatore della mostra. Allora, la prossima visita guidata, però vi dico già che è già piena, cioè le prenotazioni sono già complete, perché come facciamo, come mettiamo in onda il comunicato, immediatamente si riempie e il problema è che non possiamo portare più di 30 persone nei musei, questa è una regola imposta dal museo, però vi posso già dire che pensiamo di farne un'altra, quindi chi non ha fatto in tempo a prenotarsi magari può pensare di farlo la prossima volta. Ecco, allora la prossima visita guidata sarà a Milano e la Mala, Palazzo Morando, ci troviamo giovedì 28 dicembre alle 18 e ci vediamo lì e col curatore che è Stefano Galli, bravissimo, molto preparato, ripercorreremo insieme alle immagini e ai documenti la storia criminale della città, dalla rapina di via Osopo a Vallanzasca, con le fotografie d'epoca, con le fotografie arrivate dagli archivi della questura, eccetera. Diciamo che dal punto di vista estetico le fotografie non, insomma, sono fotografie di cronaca che sono state pubblicate sui giornali, quindi dal punto di vista estetico non sono eccezionali, ma qui la cosa veramente interessante è la storia. La storia di Milano fatta da questo punto di vista. Allora, di solito per prenotarsi bisogna chiamare lo 02 39 24 1 409, però ripeto, per questa visita guidata siamo già al completo e comunque ne avremo in programma, ne mettiamo in programma un'altra, così accontentiamo anche altre persone. Poi, per chi ama Milano, segnalo un libro che è uscito proprio in questi giorni, è stato presentato in questi giorni. Un libro fotografico curato da un'associazione di amici del Trotter, quindi di cittadini della zona di Via Padova, e da Uliano Lucas. Hanno raccolto delle fotografie meravigliose dai primi del Novecento fino ai giorni più recenti, Via Padova e dintorni, identità e storie di una periferia milanese. Noi posso già dirvi che lo presenteremo nei prossimi giorni questo libro perché è davvero bello, e però se avete voglia di comprarvelo, magari anche per fare un regalino eccetera, lo trovate alla libreria Covo della Ladra, che è in via Padova, angolo Scutari, oppure sempre in zona Trotter, oppure al bar Varisco, che è in via Crespi, angolo Termopili. Ecco, in questi due posti, perché non ha una distribuzione, insomma è stato fatto tutto sulla base del volontariato per valorizzare la storia di via Padova, che è abbastanza particolare, però noi a gennaio lo presenteremo coi protagonisti. Poi ovviamente io vi ricordo il meraviglioso calendario, siamo molto orgogliosi perché l'archivio di Mario Dondero ci ha donato queste fotografie che impreziosiscono il calendario di Radio Popolare, infatti è Mario Dondero per Radio Popolare, e noi questo non lo vendiamo, fate una sottoscrizione di 20 euro e ve lo diamo. Ed è veramente bello, l'abbiamo pensato simile a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, per cui potete anche collezionarvelo, è veramente un gioiello. E dunque, a proposito di gioielli, ce n'è uno in Sala Alessi a Palazzo Marino che io vi consiglio di non perdere. Ovviamente, diciamo, il tema è sempre quello il tema sacro, ed è Sacra Conversazione, ed è un vero capolavoro di Tiziano, tra l'altro anche valorizzato dall'allestimento e curato dal professor Stefano Zuffi, che io ho incontrato proprio davanti all'opera.
È il retro dell'opera.
Sì, l'architetto Corrado Anselmi ha disegnato e realizzato qui all'interno della Sala Alessi una struttura piuttosto imponente che accompagna i visitatori prima a vedere il retro del dipinto e solo successivamente a vedere la pala nel suo insieme.
Il retro del dipinto è importante.
Molto importante e anche abbastanza raro, perché è perfettamente integro e originale, quindi non è stato né rifoderato né modificato. Qui ci rendiamo conto che si tratta di un complesso formato da 9 diverse tavole di legno, il peso complessivo è di circa un quintale, e sono tenute insieme da questa struttura che sembra quasi la chiglia di una barca, e poi su queste tavole ci sono dei disegni di mani molto diverse, ma dei bozzetti. Uno di questi, il più bello, è questa testa del bambino, è proprio di mano di Tiziano. Quindi è come una specie di schizzo, di prova per la testa di Gesù Bambino. E poi
questa certezza di attribuzione da dove arriva? Dalla qualità
e dal tipo di ombreggiature che Tiziano utilizzava, proprio con questo sfumato dei disegni molto veloci, molto rapidi. E poi si vede la differenza di qualità con tutti gli altri volti rappresentati. Poi dal retro, che ci allontana giustamente dal dipinto, si arriva in questa specie di cappella
scenografica,
molto scenografico, con questo straordinario effetto di luce, molto innovativa anche dal punto di vista dell'illuminotecnica.
Sembra una light box.
È una luce che è stata studiata appositamente per questo dipinto, e sono molto contento che sia stata realizzata in questo modo, perché la base, il fondamento di questo quadro sta proprio nella luce che c'è all'interno della pala, e questa luce sembra davvero uscire verso di noi. Quindi il primo contatto da lontano è con la composizione nel suo insieme, e poi ci si può avvicinare per vedere meglio, progressivamente scoprire i vari dettagli. La storia ce l'ha raccontata Tiziano stesso, perché c'è questo cartiglio in basso che indica il nome del committente, Luigi Gozzi, che si trova inginocchiato vestito di nero sulla destra,
come spesso capitava,
certo,
in questi dipinti.
L'autore Tiziano Cadorino e la data 1520, per cui abbiamo tutta una serie di riferimenti che ci sono già dati da Tiziano. Il quadro è stato fatto per la chiesa di San Francesco ad Ancona, e questo è il motivo per cui c'è San Francesco appunto sulla sinistra, per committenza di questo mercante che proveniva dalla città di Dubrovnik sulla sponda dalmatica dell'Adriatico. La chiesa non è più in funzione, dalla metà dell'Ottocento il convento è stato trasformato in una caserma, e le opere d'arte di questa chiesa sono state raccolte nel museo di Ancona, nella Pinacoteca Civica di Ancona. Ecco, quindi questa in breve è la storia. Rappresenta appunto San Francesco a sinistra, e a destra il donatore, accompagnato da San Biagio, vescovo, che era il patrono di Dubrovnik. Non era il suo santo personale. E sopra, in alto, fra le nuvole, in questa fantastica ambientazione nella luce del tramonto, la Madonna col bambino con alcuni angeli.
Lasso Monte Carlo simi a forsti mano. aber Lama Ristikota, Stockar Instigator Rota, Stolzi, Stolzi.
La sacra conversazione di Tiziano in Sala Alessia a Palazzo Marino, l'ingresso è libero, tutti i giorni dalle 9.30 alle 20. Attenzione che il 24, quindi oggi, e il 31 la chiusura verrà anticipata alle ore 18. Poi io in chiusura vi segnalo, ma lo faremo come vi dicevo il giorno di Santo Stefano, quindi dopodomani alle 11.30 ci sarà uno speciale sulle mostre da non perdere. Intanto io vi dico Paul Klee alla Baieler di Basilea, Caravaggio e James Nachtway a Palazzo Reale di Milano, Picasso a Roma, le scuderie del Quirinale, Picasso tra cubismo e classicismo. E adesso me ne vado e vi do appuntamento per lo speciale, il viaggio tra le mostre più interessanti che vale la pena di non perdere, il 26, quindi Santo Stefano alle 11.30. A tutti, ciao e buone feste, buon Natale. Thank you.